che lotta contro le mafie, è notorio questo, e che ha fatto un dossier proprio su questo fenomeno. Un paese dove si spendono circa 1260 euro pro capite, neonati compresi, per tentare la fortuna che possa cambiare la vita dei, ai videopoker e alle slot machine. Gratti e vince, sale bingo, dove si stimano, scusate che, dove si stimano 800.000 persone, persone dipendenti da gioco d'azzardo e quasi 2 milioni di giocatori a rischio, un fatturato legale stimato a 76,1 miliardi di euro, a cui si devono aggiungere, mantenendoci prudenti, i 10 miliardi di quello illegale. È la terza impresa italiana, l'unica con un bilancio sempre inattivo e che non risente della crisi che colpisce il nostro paese. Libera, associazioni, nomi e numeri contro le mafie che rappresentano il dossier Azzardopoli e il paese dal gioco d'azzardo, dove quando il gioco si fa duro la mafia inizia a giocare, che fotografo con storie e numeri una vera calamità economica, sociale, e fanno saltare il banco. Da Chivasso a Caltanissetta, passando per la via Emilia alla capitale, con i soliti noti seduti al tavolo verde, dai casalesi di Bidognetti ai Mallardo, da Santa Paola ai Condello, ai Mancuso, ai Cava, dai Lo Piccolo e Lo Schiavone. Le mafie sui giochi non vanno mai in tilt e di fatto si accreditano a essere l'undicesimo concessionario occulto del monopolio. Sono ben 10 le procure della Repubblica, direzioni distrettuali antimafia che nell'ultimo anno hanno effettuato indagini: Bologna, Caltanissetta, Catania, Firenze, Lecce, Napoli, Palermo, Potenza, Reggio Calabria, Roma. Sono invece 22 le città dove nel 2010 sono state effettuate indagini e operazioni delle forze di polizia in materia di gioco d'azzardo, con arresti e sequestri direttamente riferibili alla criminalità organizzata. Ad Azzardopoli i clan fanno il loro gioco, sono tante, svariate e di vera fantasia criminale, i modi di tipologia per fare bingo. Infiltrazione dei giochi sporchi, imposizione di noleggio di apparecchi e videogiochi, gestione di bische clandestine, toto nero e clandestino. Il grande mondo del calcio scommesse è un mercato che da solo vale oltre 2,5 miliardi di euro. La grande giostra intorno alle scommesse delle corse clandestine, dei cavalli e del mondo dell'ippica. Sale giochi utilizzate per adescare le persone in difficoltà, bisognosi di soldi, che diventano vittime dell'usura. Il racket delle slot machine e non ultimo quello dell'acquisto da parte dei clan dei biglietti vincenti di lotto, superenalotto, gratta e vinci. I clan sono pronti infatti a comprare da normali giocatori biglietti vincenti, pagando un sovrapprezzo che va dai 5 al 10%, una maniera pulita per riciclare il denaro sporco, esibendo le forze di polizia e tagliando i vincenti di giochi e lotterie, possono infatti giustificare l'acquisto di beni e attività commerciali, eludendo così i sequestri. Questa, diciamo, è una relazione che a me sembra molto interessante, che dà l'idea della pericolosità di questo fenomeno. Ecco, questo era l'intervento che mi sentivo di fare per far emergere veramente quali sono i pericoli di questo fenomeno che anche nella nostra città si sta allargando.
La ringraziamo, consigliere Astolfi. La parola al consigliere Lucido.
Grazie Presidente, io volevo esordire con una semplice battuta, cioè da gente che vive in periferia, quindi come io, perché io in effetti vivo in periferia, se il centro è questo, direi il problema ce lo vogliamo con noi. Mi spiego meglio, è una battuta ovviamente. Sono d'accordo con chi mi ha preceduto, quindi nell'aumentare le distanze dalle chiese, luoghi di culto, scuole, stazioni e quant'altro. Sono d'accordo anche nei limiti del possibile nel divieto di ingresso per i minorenni, però non capisco perché queste limitazioni vanno messe al centro e non vanno messi in periferia? Cioè, per quale motivo queste sale da giochi devono essere portate in periferia? Se noi impediamo a che ciò avvenga all'interno dei due fossi, tra mare e stazione, significa che queste sale da gioco, quindi questo problema, perché di fatto è un problema, si sposta in periferia, quindi o nel quartiere Cerevetus, o la zona di Paolo Arziale, o nei vari comprensori, quindi Cerreto, Miami e quant'altro. Io questo non ritengo che sia una cosa giusta, ritengo che tutti questi divieti vadano fatti, giustamente, ma se il problema c'è, è giusto che venga distribuito all'interno della città in maniera equa, quindi non salvando il centro da questo problema. Tutto qui, grazie. Fermo restando che ovviamente voteremo a favore del deliberato.
La parola al consigliere Asciutto. La consigliera Asciutto.
Grazie Presidente. Dunque sono favorevissima a questo regolamento, però mi domando, l'autonomia degli enti, chiedo a lei... Sì, sono delle domande. Allora, sono favorevole al regolamento, che ritengo sia fondamentale regolamentare queste sale gioco sul territorio, e, anche se purtroppo sembrerebbero l'unica, forse una delle poche alternative per i giovani. Ecco perché ci sta una forte frequenza di una fascia d'età. E quello che è emerso dal regolamento è che, quanto abbia io capito, volevo una conferma da parte sua, che le sale da gioco comunque li può aprire chiunque, li possono aprire chiunque sul territorio, perché sono una legge dello Stato. La mia domanda è, la riforma delle autonomie locali che permette ai comuni di poter regolamentare in maniera chiara e netta, anche limitando o eliminando addirittura interventi di questo genere sul territorio, perché non può essere applicata? È la prima. La seconda domanda è questa. Sono pienamente d'accordo con il punto di osservazione portato avanti dalla consigliera Di Girolamo, dove evidenzia il fatto che non bisogna limitare a una fascia d'età, ma bisogna proprio vietare la frequenza di questi luoghi ai minori, perché non sono un esempio di educazione alla cultura e alla formazione. In più chiedo se è possibile obbligare all'interno del regolamento la registrazione di ogni persona fisica che frequenta questi luoghi, semplicemente perché si è riscontrato in più soggetti che hanno il vizio al gioco di utilizzare questi luoghi come luoghi di dipendenza, e quindi proprio per questo motivo capire, conoscere le persone che frequentano i posti aiuterebbero queste persone, una volta segnalati per la troppa frequenza, di essere segnalati a istituti o organi comunque che possa aiutare queste persone a uscire fuori da questa forma di dipendenza che ha portato alla rovina di tantissime famiglie. Quindi ne ho sentito parlare da conoscenti e persone che purtroppo hanno questa disgrazia in famiglia, quindi il nostro dovere da amministratore è proprio quello di limitare e aiutare le famiglie ad avere meno preoccupazioni a riguardo. E, un altro aspetto che volevo evidenziare era se è possibile proprio vietare il futuro, no, proletterarsi di queste sale a giochi. Ecco, perché secondo me con il potere dell'autonomia locale che ha l'ente comunale non credo che si possa dare solo colpa allo Stato per il moltiplicarsi di sale di questo tipo. Quindi per quanto mi riguarda fino adesso ho finito, e inoltre no, c'è stato quest'altro punto, giustamente non viene evidenziato nel regolamento il tipo di monopolio se deve essere di carattere, se deve essere italiano o è anche consentito quello europeo. Ritengo che l'osservazione fatta dalla consigliera sia di fondamentale importanza per definire la garanzia della macchina e maggior controlli diventano anche più facili e vengono gestiti proprio apposta da regolamenti italiani che permettono ovviamente, come ho detto prima, un controllo più efficace. Quindi le domande sono, se vuole le ripilogo, se è possibile assegnati, grazie consigliere, queste sono le mie osservazioni a riguardo, grazie.
Interviene il consigliere Battirocchi.
Io volevo precisare, personalmente chiuderei proprio, totalmente eliminerei questo tipo di strutture, però non è così che potremo fare, no? Allora, quello che dicevo all'inizio è di porre l'attenzione è che noi dobbiamo poter intervenire solo su determinati aspetti e non su altri, perché non sono di nostra competenza, anche nella suddivisione dei poteri in modo orizzontale fra Stato, Regioni, Province e Comuni, questo non è uno dei settori che, sul quale i comuni possono intervenire, perché è una competenza precisa dello Stato che esercita attraverso il Ministero delle Finanze per i monopoli di Stato e ha come organo di verifica e controllo la Guardia di Finanza. Allora, il fatto che noi ci preoccupiamo, e io dico noi perché condivido pienamente le preoccupazioni che sono state espresse da chi mi ha preceduto sulla dipendenza, sono tutti problemi veri che effettivamente mi auguro che lo Stato, attraverso anche tutta la somma dei regolamenti che stanno nascendo in Italia su questo settore, ne prenda coscienza e si regoli di conseguenza in positivo. Però ad oggi questo non è. Vi leggo un passaggio che spiega proprio questi aspetti. Allora, viceversa, gli interventi dei comuni e in particolare dei sindaci, ebbene, rimangono limitati alle competenze affidate loro dalla legge. E il punto è che tra queste competenze non rientrerebbero quelle inerenti al contrasto alla ludopatia o tutela delle fasce più deboli attraverso la disciplina dei limiti degli orari d'uso delle slot, delle modalità di installazione, dei limiti alle possibilità di aprire nuove sale gioco all'interno di determinate aree, ovvero di svolgere l'attività nelle vicinanze di luoghi di aggregazione. È su tali rilievi che molti tribunali amministrativi stanno prendendo coscienza del tema, accogliendo le richieste degli operatori del settore di sospensione o annullamento delle ordinanze sindacali e regolamenti comunali. Quindi quello che si rischia è di fare un regolamento che viene impugnato e che vedrà l'annullamento. Allora noi dovremmo dire, possiamo dire nell'ambito del territorio, rispondo a Piero, nel momento in cui sul centro tutti dentro, e ce ne stanno la massa, stanno sul centro che noi abbiamo identificato come tale, possiamo dire, non possiamo per legge dire no, stop, non si fa su contingentato su tutto il territorio, su quel luogo diciamo no perché è saturo. Ma altrove nel territorio comunale si potranno aprire con determinate caratteristiche urbanistiche, eccetera. E pur a rischio, malgrado un regolamento di questo tipo, presta meno il fianco a possibili ricorsi. Così come aumentare la soglia dei metri di distanza dalle scuole, dalle chiese, pure questo creerebbe ulteriori motivi possibile ricorso. E che pregavo prima la consigliera Di Girolamo, che poi ha aderito, di ritirare quel tipo di proposta, perché onestamente diciamo ognuno di noi direbbe un chilometro, e invece limitiamolo in modo tale da non fornire ulteriori pretesti di ricorsi. Ecco, diamo un assetto ordinato, ma nello stesso tempo che restringe il campo di possibilità di apertura di nuove strutture, senza porre il fianco a possibili ricorsi e annullamenti del regolamento. Tutto qua. Com'è? Lo Stato italiano? Sì, nello Stato italiano qualunque cittadino che ha i requisiti morali previsti dalla legge può chiedere la licenza bar, può chiedere la licenza. No. Dicevo, scusa Franca, chi rilascia le licenze, le autorizzazioni non è il comune, è la questura, è lo Stato. Sì, però se possiamo stringere...
La parola al consigliere Asciutto.
Grazie, no, la registrazione riguardava no, i frequentatori di queste sale, cioè nel momento in cui entrano potersi, con l'obbligo di registrazione. Il perché di questa mia osservazione è la seguente: affinché si possano controllare le persone che comunque utilizzano questi sale gioca come forme di dipendenza, credo che sia importante. Non lo possiamo fare perché c'è una violazione della privacy in questo. Non si può approfondire l'argomento? No. No, non siamo certi di questo. Quindi. No, no, lei dice, lei mi sta dicendo che non è sicuro che si possa fare. Va bene. Comunque non credo che risolviamo tanto con questo regolamento. In ogni caso è un inizio. Grazie.
La parola al consigliere Lotto.
Sì, grazie Presidente. Vabbè, intanto io ringrazio i colleghi consiglieri che hanno approfondito e lavorato sul tema, perché hanno veramente prodotto un buon lavoro rispetto a questo, e quindi anticipo il voto mio e quello del gruppo consigliere del PD. Dall'altra parte mi sembra veramente assurdo il fatto che i comuni debbano organizzarsi in una tutela che lo Stato non riconosce, e il più delle volte sfociando in quello in un senso di illegalità, perché poi alla fine non, per comunque provare a tutelare o comunque a limitare i danni di questo tipo di impostazione legislativa, poi rischiamo pure di incorrere di pagare danni e penali perché abbiamo lesi diritti altrui. Lo Stato dovrebbe in alcuni casi evitare di fare cassa con alcune attività economiche. Grazie.
Permettetemi anche, nella veste di Presidente, condivido veramente l'intervento del consigliere Lotto, in quanto tutto l'impegno che ci può essere da parte di un comune, diciamo che il Ministero delle Finanze e il Monopolio dello Stato con il governo dovrebbero intervenire per comprendere questo che è un malanno sociale. Allora l'intervento dovrebbe venire dalle istituzioni del Ministero delle Finanze e del Monopolio dello Stato. Speriamo che si accorgono che questo è un male che colpisce tutta la società, e che fare cassa, come diceva in precedenza il consigliere Lotto, su chi spera di arricchirsi per giocando a queste sale gioco, non è veramente la cosa ideale per le famiglie. C'è qualcun altro intervento sul punto? Cinque minuti di sospensione e poi votiamo. Facciamo l'appello, segretario.
Pagliotta e Crescenzo.
Quindi ci andavo da questo e basta.
Ardito Giovanni. Asciutto Franca. Astolfi Massimo. Battilocchi Roberto. Caredda Maria Antonia. Cervo Sergio. Cheppini Antonio. D'Alessio Nardino. Di Girolamo Francesca. Fioravanti Augusto, Garau Roberto, Gregori Marco, Lauria Giorgio, Leccesi Angelo, Loddo Giuseppe, Moretti Filippo, Penge Stefano, Ruscito Piero, Boccio Antonio, Zonetti Andrea, numero è legale.
Mettiamo a votazione il punto con l'integrazione all'articolo 7 come illustrato dal consigliere Battilocchi.
Napoli.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 favorevoli.
15 favorevoli. Astenuti? 1. Consigliere Peravanti? Contrari? Nessuno. Approvato? 15. No, l'unanimità. Perché è rientrato il consigliere Peravanti. Corretto, non è all'unanimità. 15 favorevoli, un astenuto e nessun contrario.
Perfetto. Passiamo all'altro punto.
Passiamo al punto successivo. Legge regionale Lazio 21 dell'11/8/2009, così come variata la legge regionale Lazio numero 10 del 13/8/2011, misure straordinarie per il settore edilizio e interventi per l'edilizia residenziale sociale, adempimenti del Comune di Ladispoli. Illustra l'assessore Di Paola. La parola all'assessore.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Delibera discussa ieri in commissione urbanistica non senza perplessità, rispetto alla quale insomma abbiamo cercato anche stamattina con contatti in Regione Lazio di avere alcuni approfondimenti, e che proponiamo alla votazione del Consiglio evidenziandone gli aspetti fondamentali, che sono questi. Il primo aspetto riguarda l'opportunità che si è ritenuto di condividere, di ridurre del 30% il contributo dovuto a titolo di oneri di urbanizzazione primaria e secondaria nell'ipotesi in cui gli interventi previsti dalla legge sul nuovo piano casa afferiscano alla prima casa di abitazione. Si tratta di una delibera che sostanzialmente, una previsione che sostanzialmente ricalca una deliberazione già adottata in passato da questo Consiglio Comunale e che quindi l'amministrazione propone di reiterare. Il secondo elemento, invece, che è quello più delicato, è quello connesso al termine che è in scadenza oggi, che è previsto dalla legge e che consente ai comuni di limitare l'applicazione del piano casa in aree del proprio territorio, ovvero in riferimento ad immobili di particolare pregio architettonico, storico, urbanistico, eccetera. Su questo aspetto, invertendo l'ordine della proposta deliberativa, volevo sottoporre all'attenzione del Consiglio l'opportunità di limitare l'operatività del piano casa per quegli immobili che sono stati oggetto di una variante di salvaguardia già adottata dal Consiglio Comunale con deliberazione numero 12 del 2006. Si tratta di una serie di immobili presenti nel nostro territorio che sono caratterizzati, al di là insomma, della valenza storica o architettonica, essenzialmente da un valore di testimonianza di quello che era l'abitato di Ladispoli negli anni passati. Da questo punto di vista si è ritenuto di operare una applicazione parziale del piano casa, consentendo in relazione a questi immobili la possibilità degli ampliamenti fino al 20% nel rispetto tuttavia del decoro e dello stile architettonico dell'edificio interessato. Si è invece ritenuto di escludere la facoltà prevista pure dalla legge sul piano casa di procedere a demolizione e ricostruzione di questi immobili, quindi anche ottenendo gli incrementi connessi a questo tipo di intervento ablatorio, perché in questo caso sostanzialmente si verrebbero a disattendere quelle che erano state le esigenze di tutela già espresse e condivise dal Consiglio Comunale con la deliberazione a cui facevo riferimento. L'ultimo aspetto di esclusione, che è quello un pochino più controverso, perché poi ci sono state insomma interpretazioni difformi anche dai tecnici interessati, ma per quanto riguarda quella che viene proposta oggi alla votazione del Consiglio Comunale è il parere tecnico espresso dall'ufficio, e quindi accontentatevi della relazione dell'assessore in mancanza del tecnico. Riguarda l'esclusione del piano di lottizzazione d'ufficio Olmetto Monteroni. La motivazione che spinge a richiedere la esclusione dall'operatività del piano casa del piano di lottizzazione d'ufficio Olmetto Monteroni sta essenzialmente in una ragione di natura urbanistica, strettamente urbanistica, cioè che il piano in esame è un piano di lottizzazione in fase di approvazione, posto che è stato approvato sì dal Consiglio Comunale, ma attualmente in fase di rivisitazione all'esito dei motivi di dissenso che sono stati fatti pervenire dai singoli proprietari dei lotti ricompresi nel comprensorio della lottizzazione d'ufficio in esito alla notificazione che è stata fatta. Questo elemento comporterebbe, qualora medio tempore si consentisse l'operatività del piano casa, un'alterazione della cubatura esistente e quindi con la conseguente necessità di reperire standard urbanistici all'interno del piano di lottizzazione, e quindi creerebbe sostanzialmente un sovvertimento di quello che è lo stato e la consistenza attuale del piano. Voglio aggiungere che per una considerazione di ordine forse non molto rilevante da un punto di vista giuridico, ma secondo me moralmente apprezzabile, che i soggetti legittimati a chiedere il 20% di ampliamento previsto al piano casa sarebbero soltanto quei soggetti che hanno già edificato e che sono in realtà legittimati oggi solo per effetto di condoni, per cui le persone che fino ad oggi hanno atteso in maniera rispettosa della legge urbanistica l'evoluzione dell'iter di approvazione del piano non hanno edificato, verrebbero ad essere paradossalmente pregiudicati e penalizzati per effetto di un incremento che invece andrebbe a vantaggio di coloro i quali hanno abusivamente edificato e poi successivamente hanno condonato. Questi sono i termini, insomma, della proposta di deliberazione che viene sottoposta all'esame del Consiglio. Grazie.
La parola al consigliere Benge.
Sì, allora siamo arrivati a un punto importante che era quello appunto dell'approvazione del piano casa, che è una cosa molto sentita appunto nella nostra città, e soprattutto per quelle famiglie che necessitano di ampliare determinati appunto locali delle proprie abitazioni, e quindi diciamo che è un atto importante, però purtroppo come al solito accade, questa amministrazione fa degli errori. Io vado subito al dunque, diciamo che la delibera poteva essere votata fino a un certo punto, poi nel momento in cui viene messa una limitazione ad una zona che è appunto quella dell'Ometto Monteroni, viene limitato questo, a quel punto questa amministrazione crea una sorta di sperequazione tra cittadini serie A, cittadini serie B, che sarebbero quelli dell'Ometto Monteroni, che vengono esclusi appunto da questo piano che va a ledere con questo tipo di esclusione un interesse proprio degli abitanti di Ometto Monteroni. Ora la questione è questa delibera è invotabile e se si vota probabilmente è nulla, per una semplice motivazione, perché sull'esclusione della zona Ometto Monteroni va data la motivazione, e la motivazione naturalmente va fatta con criterio, cosa che non è stata fatta in questa delibera, perché è uscito il regolamento applicativo della Regione esattamente il giorno 26 gennaio del 2012, ho fatto un giro di parole, e che dice appunto al comma 4.9, che appunto dà il termine perentorio del 31 gennaio per approvarla con deliberazione consigliare, e di individuare appunto specifici immobili o parti del proprio territorio per i quali esclude o limitare l'applicazione del piano casa. In proposito, questo è il passaggio cruciale che purtroppo questa amministrazione non ha visto, va innanzitutto chiarito che si tratta di valutazioni non interamente rimesse alla libera scelta di ciascun comune, poiché la norma consente di introdurre tali limitazioni in relazione ad immobili ed ambiti tipizzati, quindi ragioni particolari, quindi carattere storico, artistico, urbanistico, architettonico. La questione è questa, che naturalmente specifica deve trattarsi di edifici o aree che per la presenza di uno o delle più anzidette particolari qualità risultano emblematici, rappresentativi di un certo periodo storico, un filone artistico, di una determinata corrente urbanistica o di un dato stile architettonico. Naturalmente
data l'amplissima discrezionalità tecnico-amministrativa che connota simili valutazioni, va da sé che la deliberazione consigliare dovrà fornire puntuale enunciazione delle specifiche qualità che caratterizzano ciascun immobile o porzione del territorio per cui si intende escludere o limitare l'applicazione del piano casa e dovrà espressamente motivare sulla proporzionalità delle limitazioni imposte in funzione delle esigenze di produzione, delle specifiche qualità e così via dicendo, poi continua. Però detto questo, che significa? Che andava proprio specificato con criterio la motivazione per cui veniva esclusa quella zona. Ora è chiaro che nel momento in cui voi approvate questa delibera, voi lo potete fare, avete la vostra bella maggioranza, lo potete fare, ma se domani mattina uno solo dell'Ometto Monteroni vi fa ricorso, state sicuri che voi lo perdete. Come comune si perde. Quindi il piano casa dopo si applica interamente a tutta la città. Questo purtroppo a me spiace dirlo, gli uffici non si sono informati per tempo, non hanno dato la giusta motivazione, penalizza una zona creando la disparità tra cittadini serie A e cittadini serie B, quali voi considerate quelli della zona Ometto Monteroni, per cui pertanto prendetevi le vostre responsabilità, state sicuri che noi a questo tipo di distinzione di cittadini non ci siamo. Per noi i cittadini sono tutti uguali e non c'è bisogno di fare le sperequazioni. Grazie.
La parola alla consigliera Asciutto. Scusate, prima se viene risponde l'assessore all'urbanizzazione.
No, solo per chiarire al consigliere Benge, insomma, che se c'è un'amministrazione che ha fatto qualcosa di concreto per i cittadini del Ometto Monteroni, credo sia questa, insomma, no? In particolare penso di poter rivendicare a questo assessore comunque un impegno dedicato a Ometto Monteroni. In realtà il problema è questo, proprio per evitare che il piano di lottizzazione Ometto Monteroni debba essere poi cestinato nel momento in cui si registrino delle alterazioni, e lei facendo di no consigliere, ma la realtà concreta diventa quella, si registrano delle alterazioni e quindi siano necessari reperire ulteriori standard e quindi tornare nuovamente in Consiglio Comunale a ridiscutere un nuovo piano e quindi vanificare anche quello sforzo che, anche grazie all'opposizione, insomma, io ricordo la fattiva collaborazione del consigliere Peggio e del consigliere Uscito nelle commissioni con le quali abbiamo incontrato i lottisti, ma ricordo al tempo stesso al consigliere Peggio e al consigliere Uscito che con i lottisti si era recepita proprio l'indicazione di rendere inoperativo il piano casa per poter velocizzare al più possibile l'iter procedurale del piano di lottizzazione. Voglio anche dire questo, che nulla impedisce, in senso astratto, una volta che il piano di lottizzazione sia stato rivisitato in accoglimento delle istanze fatte pervenire dai lottisti e nuovamente approvato dal Consiglio Comunale, che il Consiglio Comunale ritorni sulla propria determinazione e che quindi decida di eliminare questo blocco che per esempio oggi dovrebbe essere approvato. Sul discorso della circolare esplicativa, la circolare esplicativa è, come tutti gli atti di emanazione dell'organo che ha fissato una legge, chiaramente una circolare pro domo, nel senso che inevitabilmente, insomma, parafrasando un vecchio detto, acquarò come l'acqua fresca, è chiaro che la Regione Lazio tende a ampliare il più possibile l'applicazione di una propria scelta normativa e soprattutto tende ad escludere quella che è una potestà invece forse costituzionalmente garantita, che è quella in capo ai comuni, di poter disciplinare l'assetto del proprio territorio. Quindi poi sulla incidenza e sulla possibilità che una legge regionale venga a privare il comune della potestà di legiferare sul proprio territorio, insomma, probabilmente di ricorsi se ne potrebbero aprire anche in altra sede. Quel che voglio dire però è che nella previsione normativa l'idea di un riferimento a peculiarità di natura urbanistica può essere suscettibile di interpretazione come quella che è stata data dagli uffici e come quella che è stata data dal progettista del piano che si è incontrato con l'architetto col quale anche voi avete, insomma, colloquiato, quello che mi diceva il consigliere Uscito, e che in effetti ha ritenuto essere stato mal posto il quesito e che quindi ha convenuto su questa interpretazione. È chiaro che come ogni interpretazione normativa esiste poi un terzo giudice, insomma, che può stabilire se effettivamente l'interpretazione sia corretta o meno. Quel che interessa a questa amministrazione e che interessa in particolare a questo assessore è quello di accelerare il più possibile l'approvazione dell'iter del piano di utilizzazione Ometto Monteroni e porre definitivamente fine ad una questione che da troppo tempo avanti e che negli anni, per esempio, per effetto di chi ha edificato abusivamente, ha visto concretamente essere ridotta l'indice di edificabilità da uno 0,3 a uno 0,27. Allora, vogliamo continuare su questa linea e quindi rischiare di rimettere mani al piano, eccetera, diamo un'operatività incondizionata al piano casa. Se invece vogliamo cercare di portare a casa un risultato concreto e rapido per quanto riguarda il piano di utilizzazione Ometto Monteroni, io credo che sia da condividere questa delibera e siano da condividere anche le istanze che gli stessi rappresentanti dei lottisti hanno più volte espresso in quella commissione. Grazie.
Al sindaco.
Sì.
Sì, soltanto per aggiungere alle cose che diceva l'assessore, io volevo chiedere al consigliere Penge. Consigliere, io ho seguito con attenzione il suo intervento. Allora, il tema è delicato. Lei parlava di cittadini di serie A e di serie B. Io lo faccio non per polemica, voglio chiederle. Allora, sia gli architetti che hanno seguito il piano di lottizzazione, sia il nostro responsabile dell'ufficio, sia gli architetti sentiti in regione, sono d'accordo con questo tipo di interpretazione, cioè se oggi il piano casa fosse attuato da coloro che hanno avuto la concessione in sanatoria, quella cubatura in più sarebbe tolta a coloro che debbono ancora costruire. Ripeto, questa può anche non essere la mia opinione, però i tecnici dicono questo. Lei non ritiene che se invece facessimo, come lei sta dicendo, veramente ci sarebbero di serie A ma poi di serie Z, perché di serie A sarebbero quelli che hanno già costruito e avrebbero un altro 20%, di serie Z sarebbero quelli che addirittura si vedono tolto ancora. Allora, siccome è un problema delicato, io non credo che lei sia per questa soluzione che dicono i tecnici, cioè quella di dare ad uno per togliere a tanti. La proposta che ha fatto l'assessore, mi permetto di risottolinearla, o meglio, se era soltanto accennata la voglio esplicitare, è quella di dire: noi possiamo stasera, seguendo le indicazioni tecnici, fare in questo modo, con l'impegno che prendiamo tutti, che appena il piano dell'Ometto Monteroni si è concluso, noi possiamo modificare questa delibera, perché a quel punto, dicono i tecnici, faccio l'esempio del Cerreto, noi abbiamo altre lottizzazioni che non sono ancora concluse, quella del Cerreto. Lì i tecnici dicono che dare il 20% a qualcuno che deve ancora costruire non significa toglierlo agli altri. Questa è la loro interpretazione, perché ormai, diciamo, quel piano è andato e si è concluso, nel senso il parametro cubatura standard è stato definito. Allora, nel momento in cui noi avvieremo il piano di Ometto Monteroni con la prima concessione, diciamo, nel momento in cui c'è la prima concessione, secondo questa versione dei tecnici potremmo attuare il piano casa per coloro che hanno già costruito senza che questo venga tolto agli altri. Ecco, perché non troviamo un accordo su questa base, che è quella di dire oggi definiamo la cosa non rischiando tecnicamente, con l'impegno di tutto il Consiglio di modificare questa delibera, perché è una nostra autonomia. Ricordo che questa delibera non va sottoposta a nessun organo, non va in regione, va da altre parti, quindi con l'impegno che noi, quando avremo avviato Ometto Monteroni, modifichiamo questa delibera e ampliamo anche ad Ometto Monteroni la potestà del piano casa. Questa è la proposta che noi facciamo, perché ci rendiamo conto che comunque è delicata la questione.
La parola alla consigliera Asciutto.
Grazie Presidente. Le osservazioni che ha promosso l'assessore sono benché giuste, però ecco, ha secondo me lasciato uno degli aspetti fondamentali del decreto legislativo e l'intenzione che aveva la Regione Lazio nel promuovere questa legge. Bisogna ricordare che nasce dal principio di aumentare il fabbisogno abitativo e di lasciare la possibilità ai residenti di un territorio come questo del Lazio, attraverso un decreto legislativo nazionale, di tramutare la possibilità di rispondere al fabbisogno di ogni singola famiglia. Nel principio di questa idea, diciamo che la legge permette a qualsiasi nucleo familiare di poter migliorare il loro nucleo abitativo senza rincorrere, no, a comprare un'altra casa o non dà la possibilità, voglio dire, non è una legge speculativa che permette di costruire, no, come qualcuno può pensare, a distruggere ampie aree di territorio agricolo, ma di lavorare sul patrimonio edilizio esistente. E questo è il primo principio. Il secondo principio è un altro, che dice la legge, dice come possiamo lavorare sul patrimonio edilizio esistente per rispondere al fabbisogno di ogni singolo nucleo familiare. E poi dice un'altra cosa pure importante, dice noi cerchiamo di non deturpare territorio agricolo, ma cerchiamo di destinare una funzione nuova a quello che già c'è, quindi attraverso l'ampliamento e la destinazione, cambio di destinazione urbanistica. Premesso che la legge dice che non possiamo cambiare da residenziale a commerciale un corpo edilizio esistente, ma si può cambiare da commerciale a residenziale, comunque deve essere residenziale, non stiamo dicendo che andiamo a creare altri volumi che non rispondono al fabbisogno se non necessario delle famiglie. Non so se ho chiarito il concetto. Detto ciò, devo purtroppo fare un'osservazione all'assessore. Lei dice che permettendo a coloro che hanno già costruito in questa determinata area del territorio va a compromettere il peso urbanistico del piano di lottizzazione che è ancora in fase di iter, giusto? Allora io faccio la stessa osservazione sul restante parte del territorio. Dico, se quanto è vero quello che lei dice, dovrebbe essere vero anche che neanche in nessun'altra zona del territorio della Dispoli si può andare a ampliare o fare un cambio di destinazione urbanistico. Perché? Siamo in fase di osservazione, il piano regolatore non cambia il principio. Ecco perché la sua osservazione e l'osservazione dell'amministrazione comunale in questa fase è debolissima. L'altro aspetto è, e concludo, oltre ai tre aspetti fondamentali che io ho evidenziato del decreto legislativo, dice la legge che parla di deroga agli strumenti urbanistici. Deroga agli strumenti urbanistici. Se in deroga agli strumenti urbanistici, la sua tesi non può valere più, assessore. Decade, non ha fondamento di esistere. Quindi coloro che a lei hanno attribuito che dobbiamo rimodellare il piano di lottizzazione di Ormetto Monterone, allora diceva dobbiamo rimodellare il piano regolatore della Dispoli. Ha ragione, ecco perché non abbiamo preso in considerazione le osservazioni del piano. Non regge questa tesi, perché la sua tesi non è il principio in linea con la legge regionale. Allora abbiamo detto prima per la sala da gioco, è colpa dello Stato, noi non ci possiamo adeguare. Qui lo Stato ci dà gli strumenti, perché non ci adeguiamo? Ecco, allora, la mia osservazione è la seguente. Visto che limitare parte dei territori senza fondamento alcuno è andare contro la legge, non ci stanno elementi di particolare interesse architettonici, archeologici, ambientali che possono caratterizzare la lottizzazione in questione, non vedo il perché deve essere esclusa, assessore. Io posso capire se lì ci fosse un insediamento di carattere, urbanistico che richiama una tipologia inglese, italiana, di carattere romano, qualsiasi epoca storica di riferimento, ma lì non abbiamo nulla di tutto questo. E non è vero che va a incidere sul peso urbanistico del piano di lottizzazione, perché se lì c'è questo vuol dire che dobbiamo rivedere anche il piano regolatore del Comune della Dispoli, che è ancora in fase di iter. Quindi non può valere, quindi io la prego di rivedere un attimino quanto è stato esposto sotto il profilo tecnico. Adesso entro nel merito. Allora, la delibera da chi è stata istruita, perché non si capisce? Da Passerini? Lo dice l'assessore, chi lo dice? Da Passerini. E chi è responsabile del procedimento della delibera? Cioè chi controlla l'istruttoria? Non si capisce neanche questo. Non si capisce. È Cesare sul responsabile del procedimento e chi istruisce la
delibera. Risponde l'assessore?
Da domani ho spiegato gli aspetti tecnici, va bene, senza scendere nei particolari troppo tecnici, ma ho cercato di definire il principio legislativo. Adesso entriamo nel merito della forma, va bene? E ho chiesto chi è responsabile del procedimento, per chi non si capisce, chi ha istruito la pratica, non si capisce. Ecco, allora se non abbiamo chiaro questi due aspetti fondamentali, per te la delibera non può essere neanche votata questa sera.
Sempre questo famoso architetto junior.
Ma dunque io leggo il redattore responsabile del procedimento, l'architetto Passerini, il responsabile del servizio, l'architetto Passerini. È qua.
La parola alla consigliera Asciutto.
Grazie. Allora adesso chiedo al presidente se posso fare una domanda al segretario, che dovrebbe rispondere al quesito. È possibile che in un'unica delibera si controlla e si firma il suo parere una sola persona, che poi ho evidenziato più volte, e questa amministrazione fa sempre orecchi di mercante, che l'architetto junior Passerino non ha competenze in materie urbanistiche, non è un pianificatore junior, ecco, lui è un pianificatore, lui è un architetto junior, quindi già per questo motivo l'ordine degli architetti più volte ha chiarito il concetto. Adesso ci sarà anche la Regione Lazio che chiarisce il concetto, ma a prescindere da ciò si può essere responsabile del procedimento e istruire la propria delibera? Grazie.
Presidente, Saboccato risponde alla domanda del consigliere Asciutto.
Allora, l'istruttore probabilmente in questa delibera non c'è, anche perché mancano i dipendenti. Responsabile del procedimento l'architetto Passerini, e che è anche responsabile del servizio. Se noi guardiamo tutte le delibere di questo comune, soprattutto nell'area tecnica, abbiamo che la figura del responsabile o del dirigente è anche sempre responsabile del procedimento. Non credo che sia perché sono avverati di lavoro, e purtroppo, come dice sempre il sindaco, abbiamo pochi tecnici nell'area tecnica.
Ci garantisce che non facciamo la fila di Montalto, questo è importante, dottoressa.
Allora è un motivo per dire che la delibera non si può votare questa sera. Non si può votare questa sera, no, non si può votare. Sto dicendo che mancano delle figure essenziali. Ecco, l'unico aspetto positivo di questa delibera, e ve lo posso dire, è che avete diminuito i costi di urbanizzazione e i costi di costruzione che devono pagare i cittadini per realizzare o l'ampliamento o cambio di destinazione urbanistico del 30% per la prima casa. Quindi io ritengo che il Popolo della Libertà è d'accordo di votare i primi due punti e l'altro di escluderlo. Grazie. Allora, votare tutti i punti escluso l'esclusione, cioè di eliminare dal piano casa Olmetto Monterone. Ecco, quindi se è possibile votare separatamente questi due aspetti. Grazie. No, non si può fare. Imparatevi a studiare la legge.
Allora, consigliere Ferovanti. Brevi, per favore.
Tralciamo quel punto. Grazie, Presidente. Tralciamo, Lelle. Ma io, con tutto il rispetto dell'assessore, perché ha fatto un bel intervento, preciso e ottimo, ma non funzionante, e mi spiego, perché qui c'è sempre il famoso proverbio che dice: corri cavallo mio che l'erba cresce. So 30 anni, assessore, che prendiamo in giro Olmetto Monteroni, so 40 anni che l'architetto ci ruba i soldi, quello che fa, mi prendo le responsabilità, non ti preoccupare, perché continuamente progetta, riprogetta e ci dà i consigli. che poi nel giro dei piani regolatori dal 1976 era una ruota che giro sono sempre loro e ci consigliano sempre per gli affari loro. E scrupolo, lascio perdere perché questo è un altro problema. Il piano casa, prima boicottato dalle sinistre regionali per 3 anni, poi finalmente si è deciso con amministrazione di centrodestra, ma non è che l'hanno fatto per risolvere i problemi di Olmetto Monteroni. Olmetto Monteroni ha i diritti, è una legge dello Stato, santo Dio, in Sardegna non c'è un disoccupato. In Sardegna non c'è un disoccupato perché il piano casa, strigo così vi staffo l'orecchio e capite che cosa vuol dire l'economia. Dare lavoro ai giovani, tutti vi pulite la bocca, la disoccupazione, però quando c'è da mandare a lavorare il lavoro non gliene frega niente a nessuno. L'altra sera l'assessore ha fatto una scamotaggio, io me ne sono andato per non rispondere, quando ha detto non lo capite il bilancio fatto in questo modo, io l'ho capito che da quando c'è lei assessore al bilancio paghi solo gli interessi dei 30 milioni di soldi che dobbiamo pagare di debito, i famosi bozzi come si chiamano. Allora ritorniamo al piano casa, sono 30 anni li prendiamo in giro e per quale motivo non si applica il piano casa? Diamo lavoro, perché il piano casa dà lavoro, dà risorse, quindi perché lo dobbiamo escludere? Qualcuno mi dice che sogna, secondo me, che applicando il piano casa Olmetto Monteroni non parte più. E chi l'ha detto che non parte più? Perché quelli che hanno già costruito, che stanno non ancora in regola, se finiscono di mettere in regola, e quando c'è stata la partecipazione, è il comune al momento della convenzione tra consorziati e Olmetto Monteroni decidono da farsi, assessore. E sì, dove è andato? Tanto lui lo sa questo che io sto a dire. Non credo che Enzo è intelligente, però se vede che il partito non gli era il via, o qualcuno lo consiglia male, non credo che sia l'assessore del bilancio, perché non credo sia all'urbanistica. Quindi al momento della convenzione tra il consorzio e il comune si decide il da farsi, che tutti devono partecipare, tanto poi ci sarà sempre la pecora nera che perché non c'è i soldi, perché è povero, non può pagare, e fa come è stato fatto al Cerreto. Il comune si è presa una bella responsabilità e ha messo nero su bianco, voi non lo sapete, che chi non pagava al momento della fine della lottizzazione per completare le opere, il comune si assumeva la responsabilità di pagare i debiti. E così si fa per Olmetto Monteroni, perché mica ci vogliono essere figli e figliastri. Se è stato fatto per il Cerreto, si fa pure per Olmetto Monteroni. Egregi di maggioranza, vi dovete prendere responsabilità, tranquilli.
Bravo.
Avete capito come funziona? Così si dà lavoro, così siete bravi, se no siete cattivi amministratori. Adesso non scrivo, ve lo dico piano piano, siete cattivi amministratori. Quindi il piano casa deve essere, secondo il consigliere Fioravanti, approvato come legge, lo lasciate stare in pace, ci avete tante cose da fare. A quel progettista che mangia da 40 anni, ha fatto il piano regolatore il primo, poi il secondo, poi la terza variante, ha fatto le altre 3, altri 300.000 euro, altri 400, basta, se ne deve andare. Il Cerreto è partito perché fu escluso. Questo progettista che ancora dai consigli fu escluso e si mise l'architetto Battelli con l'ingegnere Genovesi che erano del posto, e così è partito il Cerreto, se no non partiva con quella marmaglia di giochetti. Ma insomma, non sa denunciare, poi c'ho tutto segnato io. Ma a me mi ha segnato bene, perché una volta gli risposi male, mi ha vincolato di tutti i deveri, mi ha fatto un bacco. Hai capito? Quindi nessun consiglio all'architetto, da quegli architetti più, bastano. Guarda l'ultimo piano regolatore, sono gli stessi. Avevano promesso mare e mondi, ci hanno abbindolato quasi tutti, pure io ci avevo creduto, guarda. Ho detto meno male, sindaco Pagliotta ha indovinato stavolta, ma invece l'architetto, perché non ha provveduto a dare leggi e leggine, si è dimenticato, perché lui pensava solo a prendere i 300 e 400 mila euro di progettazione. Sono convinto che si è dimenticato di dare certe indicazioni, perché il piano non è stato approvato, non lo dite. Non sapete dirci perché non è stato approvato, ci avete preso in giro, ma sono convinto che vi ha preso in giro il progettista, i progettisti. Quindi inutile che torniamo in casa. E concludo, per il piano casa, finalmente, e lo ripeto, boicottato dalle sinistre alla Regione Lazio, finalmente è venuto in porto, e quindi il piano casa deve essere per il bene della città e per lo sviluppo e per l'economia, di lasciarlo in pace. Chiudete pagine, ci salutiamo, andiamo a prendere un bel caffè, lo offro a tutti, e buonanotte, e contenti tutti, pure gli amici di Palamonte non già, ciò che poi non si risolvono i problemi, se risolve i problemi, lo ripeto, al momento della convenzione consorzio e amministrazione fanno da farsi per quelli che sono abusivi e per quelli